ad alta voce. Lino Guanciale legge Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone.
Sesta puntata.
Arrivarono le nuvole e cominciò a piovere. Uz si sdraiò sul letto e lesse qualche pagina di un romanzo di Gide, ma non sapeva abbastanza bene il francese e perse il filo della narrazione. Accantonò il libro e si mise a fissare il lampadario. Perché? Si domandava. Perché, dopo che si era temprato agli orrori della guerra e della rivoluzione, il mondo libero doveva presentargli alla mente un abisso tanto spaventoso? Perché ogni volta che sprofondava nel materasso aveva la sensazione di cadere giù per tutti i piani dell'albergo come l'ascensore? A Praga dormiva profondamente. Perché lì il sonno gli sfuggiva? Restava sveglio a crucciarsi per le sue finanze. Quelle che aveva in Cecoslovacchia non erano degne di menzione e comunque non poteva metterci le mani. A notte fonda sparpagliava sul copriletto i suoi certificati azionari e sommava le cifre sperando in una lacuna, in un errore, cercando di spiegarsi perché, mentre la borsa saliva, il suo patrimonio in Svizzera si era ridotto. Perché, se le somme investite erano enormi, quelle sulla carta erano così piccole? Qualcuno chissà dove lo stava imbrogliando? Si stava approfittando di lui, agendo dietro le sue spalle. Ma chi? E come? Nella stessa libreria aveva comprato un atlante mondiale tascabile e, sfogliandone le pagine, cercava di immaginare il paese in cui gli sarebbe piaciuto vivere, o piuttosto il paese che lo avrebbe reso meno infelice. La Svizzera? L'Italia? La Francia? Tre possibilità, ma nessuna era invitante. La Germania? Mai. La rottura era stata definitiva. L'Inghilterra? Non dopo il bombardamento di Dresda. Gli Stati Uniti? Impossibile. Il frastuono lo avrebbe terribilmente depresso. Praga, dopo tutto, era una città in cui si sentivano cadere i fiocchi di neve. L'Australia? Le colonie non lo avevano mai attratto. L'Argentina? Era troppo vecchio per ballare il tango. Quanto più ponderava sulle alternative, tanto più chiara gli appariva la soluzione. Non che in Cecoslovacchia sarebbe stato felice. Lo avrebbero tormentato, minacciato, insultato. Avrebbe dovuto strisciare come un verme, mostrarsi d'accordo con ogni loro parola, recitare senza convinzione le loro formule insignificanti e sgrammaticate. Avrebbe imparato a vivere nella menzogna. Ma Praga era una città che si adattava al suo temperamento malinconico. Una tranquilla malinconia era il massimo a cui si potesse aspirare di quei tempi. E per la prima volta, a malincuore, sentì di poter ammirare i suoi compatrioti. Non per la loro decisione di eleggere un governo marxista, qualunque idiota ormai sapeva che il marxismo era una filosofia dal fiato corto. Ammirava la frugalità della loro scelta. Continuava a fissare quello stupido lampadario, sviscerando mentalmente la questione che più di tutte lo turbava. Aveva una nostalgia terribile di casa sua, eppure non aveva rivolto neanche un pensiero alle porcellane. Non riusciva a pensare che a Marta, sola nell'appartamento. Provava rimorso per averla lasciata, quella povera, cara donna che lo adorava, che avrebbe dato la vita per lui, quel cuore ardente che batteva per lui soltanto, celato dietro una maschera di riserbo, dovere e obbedienza. Aveva pensato di portarla con sé all'Ovest, ma lei non parlava nessun'altra lingua all'infuori del ceco e qualche parola di tedesco. No, sarebbe stata... cercava confusamente la frase fatta più appropriata, sarebbe stata come un pesce fuor d'acqua. Ricordò le volte in cui lei rincasava da un buon affare al mercato nero, senza fiato per avere salito le scale, i fiocchi di neve che scintillavano sul colbacco di volpe. La sua abilità nel mercanteggiare, anche con un solo dollaro, era prodigiosa. Stava ore intere a fare la fila per i viveri. Nulla aveva importanza se l'oggetto della sua ricerca poteva farlo contento. Certi giorni riempiva la borsa della spesa di patate fangose. Nessuno sapeva meglio di lei che il tipo di poliziotto propenso a rovistare tra le sue compere apparteneva anche al tipo che non vuole infangarsi le mani. E poi, dopo aver scaricato le patate nell'acquaio, tirava fuori dal fondo della borsa un fagiano o una lepre che qualcuno aveva portato dalla campagna. I suoi contatti con la campagna funzionavano come un tam-tam. «Dove ha preso le uova?» le chiedeva Uz, quando portava di corsa in tavola un soufflé dorato. «Le ha portate una donna», rispondeva Marta, evasiva. Lei capiva, per istinto, perché lui insisteva tanto sui dettagli. La salsa nella salsiera, i polsini delle camicie inamidati, le tazzine da caffè di Sèvres alla domenica per un caffè fatto di orzo tostato e cicoria. Erano piccoli atti di eleganza per dimostrare che lui non si era arreso. Lui riconosceva in quelle attenzioni i pegni del suo amore. Non riusciva a ringraziarla, né lei lo avrebbe voluto. Più felici insieme era la stagione dei funghi, verso la fine di agosto, dopo i primi acquazzoni di fine estate. Prendevano il primo treno del mattino per Tabor, poi il pullman per Cesche Crigiove e da lì, avendo cura di evitare il castello, portavano il picnic nei boschi. I funghi, diceva Uz, erano l'unico motivo per rivisitare i luoghi della sua infanzia. Lui e Marta erano come due bambini che giocavano, dimentichi di ogni differenza di casta o di classe, quando si chiamavano tra i tronchi di pino. «Guarda che cosa ho trovato! Guardi, guardi che cosa ho trovato io! Un boleto dal cappuccio color ruggine, un agarico commestibile o un grappolo di galletti che spuntavano coi loro cappelli arancioni sopra un tappeto di muschio». Nessun altro, a parte loro e qualche boscaiolo, conosceva la radura in cui Uz, quando era il padrone della tenuta, aveva ricavato un tavolo e un sedile rudimentali dal tronco di un faggio spaccato in due da un fulmine. Spargevano i loro reperti sul tavolo, con le lamelle rivolte verso l'alto, scartavano quelli spugnosi o pieni di vermi e toglievano i grumi di terra più grossi, ma lasciavano qualche sporadico ago di pino o i frammenti delle fronde di felce. «Non li pulisca troppo», lo rimbrottava Marta. «Un po' di terriccio gli dà molto più sapore». E poi li friggeva nel burro su un fornelletto a spirito e li mescolava con un po' di panna. Un giorno, mentre tornavano a Praga, si fermarono nella piazza di Tabor, dove gli amatori di funghi del posto avevano messo su delle bancarelle riparate da tendoni di sacco per evitare che il sole facesse avvizzire i loro tesori. Uz fu accolto da uno strepito di voci festanti. Una contadina, il fazzoletto bianco legato basso sulla faccia segnata, si alzò gridando «Guardate, è tornato il padrone!» Lui osservava il suo vecchio dottore, un fanatico dei funghi, che tirava furiosamente sul prezzo di alcuni esemplari molto rari con un micologo dell'università. E quella era Marianna Palak, la lavandaia, ormai vizza come un guscio di noce, eppure andava ancora per funghi e aveva messo su una bancarella sua. Tutti al mercato ridevano, contrattavano, davano e prendevano, provando al di là di ogni dubbio che ne dicessero i fanatici, che il commercio è uno dei piaceri più naturali e divertenti della vita e andava abolito quanto l'atto di innamorarsi. «Che sto facendo qui?» Uz si scosse dal suo sogno a occhi aperti. Guardò l'orologio. Era in ritardo per la cena. Si annodò la cravatta davanti allo specchio del bagno, si spuntò i baffi. «Non sono ancora sicuro se me lo immagino coi baffi». Si esaminò la piccola bocca ostinata e disse «No, non si sarebbe unito al flusso degli esuli. Non sarebbe rimasto a recriminare in una stanzetta d'affitto». Sapeva bene che la retorica anticomunista era insopportabile quanto quella di colore opposto. No, non avrebbe abbandonato il suo paese, non per loro. Sarebbe tornato. Ma sapeva che, una volta che fosse tornato, le porcellane avrebbero ricominciato a esercitare su di lui il potere dello snobismo. Le dame della corte di Dresda avrebbero rivolto verso Marta i loro vitrei sorrisi, confinandola nel cucinino, dove sarebbe rimasta pazientemente sul suo sgabello con la logora uniforme da cameriera e le calze nere coi buchi alle ginocchia. Utz scese nella sala da pranzo. A un tavolo vicino due coppie sposate erano impegnate in un'accanita discussione sui meriti e demeriti di una lasca, di una il flottant o di una omelette norvégienne. Le donne avevano voci sgradevoli, gli uomini erano grassi e avevano le dita piene di anelli. Il loro menù sembrava composto interamente di dessert. Un Mont Blanc, dei profiteroles, una tarte tatin, una macedonia, un gelato al lampone con panna montata, una torta al cioccolato con altra panna. Che schifo! Borbottò Utz. No, non è possibile che io resti qui. Si alzò da tavola e comunicò al Bureau che sarebbe partito il mattino seguente col primo treno. Lo rattristò nel passare la frontiera cecoslovacca, vedere i reticolati di filo spinato e le garitte delle sentinelle, ma notò con un certo sollievo che non c'erano più cartelloni pubblicitari. Quelle rare persone che, per tutta la guerra fredda, continuarono a credere che la cortina di ferro fosse piuttosto cedevole. Grazie ai suoi investimenti in Occidente e ai suoi poteri di persuasione, che obnubilavano tanto lui quanto i burocrati di Praga, riuscì a tenere il piede in due staffe. Anno dopo anno faceva il suo rituale pellegrinaggio a Vichy. Verso la fine di aprile il suo rancore nei confronti del regime raggiungeva l'ebollizione. Per la sua inettitudine, non per altro, gli sembrava banale lamentarsi della collettivizzazione. Ad aprile, inoltre, soffriva di claustrofobia acuta per avere trascorso i mesi invernali a stretto contatto con l'adorante Marta. Per non parlare della noia, vicina al parossismo, di vivere tutti quei mesi con delle porcellane inanimate. Prima di partire si riprometteva anche di non tornare mai, mai più. E intanto faceva già i preparativi per il ritorno e si metteva in viaggio per la Svizzera così di ottimo umore. Il viaggio era sempre lo stesso: a Ginevra per incontrarsi coi suoi banchieri e un antiquario e poi a Vichy e soltanto a Vichy per assaporare le acque, respirare l'aria fresca della libertà che ben presto diventava viziata e ordinare altri pasti costosi che lo avrebbero disgustato. Allora si precipitava a casa come chi è inseguito dai demoni. Un anno andò a Parigi per il weekend, ma fu un'iniziativa che sconvolse completamente il suo equilibrio. Questa consuetudine non soddisfaceva nessuno tranne lui. Per Marta la sua assenza era un periodo di tormento, quasi di lutto. Per i funzionari che gli concedevano il visto d'uscita, uomini seriamente convinti che un inguaribile decadente come lui non potesse vivere che a Vichy, in America o in qualche luogo parimenti corrotto, e che andavano fieri della propria indulgenza nel permettergli di andarci, il suo ritorno era il gesto di un folle. Era altrettanto sconcertante per una sfilza di consoli francesi e svizzeri. Abituati com'erano a pensare alla Cecoslovacchia come a un paese da cui la gente della condizione di Utz poteva solo fuggire verso ovest, il fatto che una persona normale potesse preferire la propria patria all'esilio sembrava loro assolutamente immorale, un atto di ingratitudine. O c'era qualche ragione oscura? Monsieur Utz era forse una spia? No, non era una spia. Come mi spiegò nel corso della nostra passeggiata pomeridiana, la Cecoslovacchia era un posto in cui era piacevole vivere a patto di avere la possibilità di andarsene. Al tempo stesso ammise, con un sorriso ironico, che il suo grave caso di porcelain crankheit gli impediva di andarsene una volta per tutte. La collezione lo teneva prigioniero. E naturalmente, diceva lui, mi ha rovinato la vita. Thank you. momento di franchezza mi confessò anche di avere un deposito segreto di porcellane di Meissen conservate nel caveau della Union des Banques Suisses a Ginevra. Ogni volta che il valore delle sue azioni saliva al di sopra di un certo livello, lui stornava una certa somma per acquistare un altro oggetto, in base al calcolo che se nel corso degli anni il deposito segreto di Ginevra si fosse avvicinato alla qualità, non necessariamente alla quantità, della collezione di Praga, la tentazione di emigrare avrebbe potuto nuovamente allettarlo. Un anno, credo che fosse il 1963, il dottor Marius Frankfurter, l'antiquario di New York, fece un viaggio a Vichy appositamente per offrire a Utz un pezzo che esulava completamente dalla sua sfera di interesse, un gruppo denominato i Mangiatori di Spaghetti, fatto non a Meissen, ma a Capodimonte. Nella solita camera celeste il dottor Frankfurter liberò l'oggetto dai molti strati di carta velina e lo depose sul comò con la reverenza di un prete che esibisce l'ostia. Utz non poté fare a meno di paragonare la sua patina perlacea all'epidermide verrucosa del mercante. Ma così è la vita. Gli uomini più brutti amano le cose più belle. «Dunque?» disse il dottor Frankfurter. «Dunque?» Utz increspò le labbra. Era un oggetto incantevole, ma non glielo avrebbe certo detto. Una figura di Pulcinella, il Charlie Chaplin della commedia dell'arte, era pigramente seduta su una specie di sedia da invalido e indossava un camicione di lino con un collettino di merletto verde e un cappello bianco a forma di cono, simile a quelli dei danzatori dervisci. Al suo fianco, un giovinetto napoletano col berretto scarlatto e le brache viola lo imboccava prendendo gli spaghetti da un vaso da notte. Utz era particolarmente affascinato dagli spaghetti arrotolati sospesi a mezz'aria, in procinto di sprofondare nella bocca di Pulcinella o in una delle sue cavernose narici. Ma che prezzo! Perfino il dottor Frankfurter sembrava averne soggezione e riuscì a menzionarlo solo a bassa voce. «Bene», disse Utz quando si fu ripreso dallo shock iniziale, «non ho mai comprato un pezzo di porcellana italiana in vita mia. Come faccio a sapere che è autentico?» «Autentico?» farfugliò il dottor Frankfurter. Ma certo che era autentico. E Utz naturalmente lo sapeva. Stava solo prendendo tempo. Ma il dottore si era offeso. Minacciò di riavvolgere l'oggetto nella sua carta velina per poi venire a più miti consigli e snocciolare tutto d'un fiato un favoloso pedigree delle famiglie nobili italiane a cui era appartenuto, nomi che per Utz non significavano più di una lista di stazioni ferroviarie da 20 miglia a Bari. Ma alla fine, in un crescendo di nomi, arrivò addirittura alla regina Maria Amalia. «Oh!» disse Utz. «Davvero è appartenuto a lei!» Infatti Utz sapeva, e il dottor Frankfurter sapeva che lo sapeva, che prima di diventare regina di Napoli, quella donna bruttina, butterata dal vaiolo, era una principessa di Sassonia, nipote di Augusto il Forte. Era stata lei, nel 1739, a fondare la fabbrica di Napoli a un tiro di schioppo dalla Reggia, un progetto per incanalare le proprie energie germaniche in qualcosa di utile. Utz aveva preso una decisione. I Mangiatori di Spaghetti andavano comprati, anche solo per salvarli dalle mani sudaticce del dottor Frankfurter, ma non si sarebbe arreso senza combattere. Il dottore in cosa era un mistero, voleva dargli a intendere che gli offriva quell'oggetto in segno di grande amicizia. Mostrò a Utz un libro sul quale era illustrato il gruppo, con un'analisi chimica della pasta e la ricevuta di un'asta tenutasi nel 1949. «E il prezzo è un prix d'ami», disse, non una sola volta, ma molte. «In America avrebbe potuto venderla 10 volte e per il doppio. E perché non lo fa?» gli domandò Utz per fargli mettere le carte in tavola. Aveva adottato la tattica di disprezzare la produzione della fabbrica napoletana. L'oggetto, ripeteva, non rientrava propriamente nel suo genere, anche se gli sarebbe piaciuto averlo nella collezione per uno studio comparativo. La giornata era coperta e piovigginosa. Utz guardò dalla finestra gli alberi nel Parc de l'Allier. Contava di ridurre il prezzo di un terzo, ma il dottor Frankfurter era ostinato come un mulo. Per 5 volte l'antiquario se ne andò impettito per il corridoio con la scatola sotto il braccio. Per 5 volte Utz lo richiamò. Una volta arrivarono fino all'atrio, dove gli altri ospiti dell'albergo rimasero sbalorditi nel vedere quei distinti signori di mezza età che sbraitavano in tedesco come 2 ossessi. Alla fine giunsero a un accordo, per puro sfinimento. Poi fecero in fretta le valigie e presero il treno per Ginevra, dove Utz aveva promesso di ritirare la somma in contanti. Nessuno dei due aprì bocca. Il dottor Frankfurter era raggelato dall'ansia che Utz potesse sottrarsi all'affare. Utz si affliggeva per non avere continuato a discutere sul prezzo. Si strinsero la mano, gelidamente, sui gradini dell'Union de Banque Suisse. «Allora arrivederci all'anno prossimo», disse il dottor Frankfurter. «Arrivederci all'anno prossimo», disse Utz con un cenno del capo e voltò le spalle al taxi. Tornò in banca per esaminare il suo acquisto da solo. Entrò nel familiare corridoio sotterraneo dove le file di cassette d'acciaio parevano stendersi a perdita d'occhio, come binari. Chissà quali tesori contenevano. Abbastanza da riempire un museo, pensò ridendo fra sé, di una quantità di costosissimo ciarpame. Lungo il corridoio, a intervalli regolari, c'erano dei tavoli illuminati da lampade a braccio snodabile dove i clienti potevano covare con gli occhi le loro ricchezze. Una donna, con una parrucca rossa, si era seduta e giocherellava con un braccialetto di smeraldi. Dietro di lei, un antiquario libanese proclamava l'autenticità di un animale di bronzo tutto corroso, mentre il suo cliente, un irascibile giovanotto occhialuto, sosteneva che era un falso. Utz gli sentì dire «Archifo!» e rabbrividì. Magari anche il dottor Frankfurter gli aveva venduto un falso. Le sue dita lacerarono la carta velina, esaminò attentamente la statuetta con una lente d'ingrandimento e tirò il fiato. «No, è fuori questione. Deve essere autentica. Gli spaghetti erano una meraviglia. Il naso di Pulcinella era una meraviglia. Gli smalti superavano per finezza i colori di Meissen. Ma aveva fatto la cosa migliore. Era a buon mercato, in fondo, sì, proprio a buon mercato. E poi gli piaceva da morire. Quando venne il momento di rimetterla nella sua bara di acciaio, esitò a lungo. No, si disse. Non posso lasciarla qui. E così, mentre gli altri si davano un gran da fare per mandar fuori illegalmente dalla Cecoslovacchia nei bagagli dei diplomatici o nella valigia di un amico straniero tutti gli oggetti di valore su cui riuscivano a mettere le mani, una tabacchiera, la medaglia di un antenato, un servizio da dessert di Vermeille, forchetta dopo forchetta, Utz si accinse a fare il contrario.
Questa era la sesta puntata di Utz di Bruce Chatwin, letta da Lino Guanciale per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, e la regia di Riccardo Amorese, sempre da riascoltare su RaiPlayRadio.it. Ultimo ascolto dall'album di questo pomeriggio, ricordo che era Bomb Machine di Tom Waits, e l'ultimo ascolto è Murder in the Red Burn.
geniale.